SBS Italian.
Dal 1 maggio l'imperatore Akihito lascerà il suo incarico divino da Tenno e darà spazio a suo figlio Naruhito dopo aver annunciato nel 2016 l'intenzione di abdicare, e proprio nei giorni scorsi è stato deciso il nuovo nome della era del prossimo Tenno giapponese. A spiegarci bene tutti i dettagli il corrispondente di Sky TG24 dal Giappone, Pio De Miglia. Buongiorno Pio e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Pio, partiamo proprio dal concetto di era per quanto riguarda il Giappone. Come funziona? Spiegaci appunto i dettagli.
Diciamo che il concetto di era è un concetto antico, applicato in vari momenti storici, in varie culture. Attualmente è in vigore soltanto in Giappone, che è l'unica monarchia imperiale, e curiosamente pensate nella Corea del Nord, l'arcinemico, perché anche in Corea del Nord si procede con il calendario locale, che è la Juche, cioè da quando è stato, diciamo, instaurato il regime di Kim Il-sung. Ma veniamo dunque al Giappone. L'era, che in giapponese si chiama Gengo, è una cosa che viene da tantissimi anni, secondo la mitologia, perché di questo si tratta, giapponese addirittura prima di Cristo, secondo gli storici un po' più attendibili solo negli ultimi 700 anni. Fatto sta che a ogni imperatore corrisponde un'era. In realtà poi le ere finora sono più di 248, gli imperatori 124, e quindi questo la dice lunga affidabilità di queste ere. In realtà poi appunto in passato un imperatore ha passato più di un'era, perché cambiava lui stesso il nome dell'era per passare dopo uno tsunami, dopo un tifone, dopo una particolare rivoluzione vinta. Nel 1979 il governo giapponese ha poi invece approvato una legge specifica sulle caratteristiche che deve avere il Gengo, e cioè l'era può essere solo una per imperatore, deve essere contrassegnata da due caratteri semplici, di facile scrittura e di facile riconoscimento, ma che non debbono mai essere stati utilizzati assieme nella storia. Quando diciamo caratteri, parliamo dei caratteri ideografici. Come sapete, il giapponese usa i caratteri cinesi, però questi caratteri cinesi sono stati importati nel VI-VII secolo. Nel VI-VII secolo i giapponesi avevano già una lingua orale molto avanzata, e quindi si è verificato un fenomeno molto complicato, per cui alcuni caratteri cinesi sono stati importati per il loro significato, cioè per il semema, altri invece sono stati importati solo ed esclusivamente foneticamente, e quindi troviamo oggi nella lingua giapponese dei caratteri cinesi che hanno anche un significato, e dei caratteri sempre cinesi che non hanno un significato ma solo un suono. Di qui il problema dell'interpretazione di questa era, che è stata subito presa con una certa polemica, con controversie, perché c'è chi l'ha interpretata con il significato moderno, re wa, e cioè pace ordinata, armonia ordinata, ma anche quasi imposta, perché il primo carattere di re significa anche ordine, imposizione, mentre invece i più bucolici, i più poetici, insistono sull'origine tipicamente indigena di questi due caratteri fonetici, e che significherebbe semplicemente l'arrivo della primavera, un venticello che accarezza le piante dopo il rigore dell'inverno.
Ecco, molto poetico. Quindi la nuova era, che inizierà il 1 maggio, si chiama Reiwa. In un certo senso però contraddice quello che ci raccontavi prima, del fatto che i caratteri debbano essere ben riconoscibili anche al, tra virgolette, grande pubblico, visto che si è andato a recuperare una serie di poesie antiche, e tu stesso nella tua pagina Facebook sei andato a fare l'esperimento, è andato nel quartiere dei giovani e hai incontrato parecchie difficoltà nell'avere un'interpretazione di questi due caratteri.
Sì, infatti, però vorrei che fosse chiaro una cosa: un conto è pronunciare questi caratteri, e la legge parla che siano riconoscibili, e questo lo sono senz'altro, chiunque, anche un bambino di 6 anni, perché questi due caratteri fanno parte dei cosiddetti Toyo Kanji, i kanji di carattere comune, di uso comune, chiunque li sa pronunciare. Altra cosa è che chiunque li sa sappia interpretare e soprattutto che li possa interpretare così come parrebbe che siano stati proposti dalla commissione di studiosi, 14 persone che per oltre un mese e mezzo, ma forse anche da molto prima, si sono riuniti e hanno cercato di trovare una sintesi, una barra comune tra le esigenze neonazionaliste di Abe, che voleva recuperare lo spirito indigeno autoctono dei giapponesi, e la tradizione classica cinese, perché insomma Abe può fare quello e dire quello che gli pare, ma i caratteri sono caratteri cinesi e sono stati importati dalla Cina.
Però Pio, possiamo confermare che c'è una leggera ambiguità, insomma, a seconda di come lo interpreti? Da una parte c'è un richiamo all'ordine, alla pace, che farebbe tanto piacere a Abe, da un'altra è un'immagine più poetica.
Sì, sicuramente c'è, ma credetemi, è un dibattito che è durato 48 ore, che è già praticamente terminato per la stragrande maggioranza dei giapponesi, resterà argomento tra i filologi e gli accademici che si azzanneranno nei prossimi mesi, anni probabilmente. Il Giappone è un paese moderno da questo punto di vista e l'era è considerata un po' una cosa così, cioè questo calendario sì, è utilizzato ufficialmente, ma viene utilizzato anche quello cosiddetto occidentale. E io non mi formalizzerei troppo sul futuro dell'interpretazione di Reiwa, mi fermerei invece molto sul ruolo dell'imperatore, sul motivo di questa abdicazione, che è la prima volta negli ultimi 2 o 3 secoli. L'imperatore Akihito si è dimesso perché sta male, perché ha avuto 2 interventi chirurgici, perché considera la sua attività estremamente pesante. Ricordiamo che l'imperatore deve attendere oltre 1 migliaio di cerimonie durante l'anno, alcune delle quali segrete, misteriose, collegate ai vecchi archetipi della religione shintoista, ma soprattutto, e questa è l'interpretazione più delicata, diciamo, per motivi politici, perché è chiaro che c'è stato molto dissenso da parte dell'imperatore, anche se non ha alcun potere politico ed rappresenta solo un simbolo della nazione, ma più di una volta durante la sua era ha avuto bisogno, ha sentito l'esigenza di mettere dei paletti contro il crescente neonazionalismo sia di Abe recentemente, in passato anche del governatore di Tokyo Ishihara, per esempio quando si trattò di commentare la legge per cui bisognava fare l'alzabandiera obbligatoria in tutte le scuole giapponesi. Lui fece una conferenza stampa in cui disse che l'amore per la patria non poteva essere imposto dall'alto. Ecco, queste sono motivazioni delicate che hanno portato probabilmente a queste dimissioni, che non sono soltanto fisiologiche ma sono anche politiche, e c'è da sperare che il figlio Naruhito, persona estremamente gradevole, simpatica, aperta, che ha sposato una commoner, come si usa dire, Masako, proseguirà su questa strada e non perderà occasione di estrinsecare per quanto possibile, per quanto consentitogli dalla Costituzione, le sue posizioni su certi argomenti.
In conclusione, per mettere tutto in una prospettiva magari più facile per noi da capire, che valenza hanno queste dimissioni? Si potrebbero paragonare alle dimissioni del Papa precedente?
Ma guarda, è molto divertente quello che dici, anche perché probabilmente colgo l'occasione per segnalare che a suo tempo il compianto Fosco Maraini, uno dei più attenti studiosi del Giappone, scomparso qualche anno fa, scrisse un bellissimo libro, si chiamava L'Agape Celeste, e descriveva nei minimi particolari, nei dettagli, il ruolo degli ultimi 3 ambasciatori dell'assoluto, e cioè il Dalai Lama, il Tenno e il Papa. E questo era importante perché per esempio spiegava perché non si possa chiamare, noi lo chiamiamo imperatore, ma è assolutamente scorretto sia dal punto di vista, come dire, ieratico, che dal punto di vista istituzionale. Imperatore viene da zar, da impero, qualcuno che comanda su qualche cosa di concreto. L'imperatore del Giappone non solo adesso, ma non ha mai comandato su alcunché e su le persone, è sempre stata una figura molto, come dire, rappresentativa, simbolica, strumentalizzata addirittura dai vari comandanti in capo, gli shogun e i vecchi guerrieri, diciamo. Per cui sicuramente questo imperatore, dopo la de-divinizzazione imposta dagli americani dopo la guerra, è una persona estremamente gradevole, saggia, umana, che con il suo comportamento ha fatto dimenticare il controverso ruolo di suo padre, Hirohito, nella guerra. Le sue dimissioni, sì, possono essere paragonate a quelle del Papa, anche se hanno un carattere ovviamente completamente diverso. Il Papa è un vicario di Cristo in terra, mentre lui nell'immaginario collettivo giapponese e anche giuridicamente non esiste, perché ancora una volta vale la pena ricordare che l'imperatore del Giappone e tutta la sua famiglia non hanno un cognome, non esistono giuridicamente, non hanno un documento di identità, non hanno una patente, non si sa quando sono nati e non hanno un documento, quindi questo aumenta un po', diciamo, l'ambiguità della loro figura istituzionale.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.